Francia, premier nuovo, vita nuova. Stati Uniti, tutto pronto per il duello televisivo Harris-Trump. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci.
Je tiens à vous féliciter chaleureusement, cher Michel Barnier.
J'ai bien aimé aussi la manière dont vous m'avez dit que mon bureau, je l'ai trouvé un peu vide là tout à l'heure.
She and her party are censoring speech, weaponizing the justice system, and trying to throw their political opponents, me, in jail.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
Come si inizia un venerdì ponendovi due domande? L'attualità internazionale è il vostro pane, anche per voi nessun luogo è lontano, se rispondete due volte sì, questo è il posto giusto. Buona giornata e ben ritrovati, i saluti arrivano da parte mia, da parte di tutto il team di Nessun Luogo. Antonio Taglia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, Giulia Cannizzaro, in console Valeria Bernardi. Siamo tutti pronti a raccontare la grande attualità internazionale, come sempre buttando un occhio ai vostri commenti e alle vostre domande. 349-238-6666. Siamo su X, Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz, c'è la pagina Facebook, la diretta video su YouTube, il nostro canale Instagram. Vi ricordo anche la nostra playlist, che ancora per quest'anno direi che reggerà e verrà alimentata. Nessun metallare lontano, siamo a 249 brani. Sono oltre 18 ore di tour mondiale alla scoperta del miglior metallo, molto spesso contaminato. Avete voglia a correre all'alba con la nostra playlist. Sono le 16.08 e una manciata di secondi. Qui a Milano le 16.08 e 25 secondi in questo esatto istante, a Parigi, dove ieri il presidente Emmanuel Macron ha nominato Michel Barnier primo ministro del governo francese. Tempo di vendicarti, Valeria Bernardi. Non potevamo non omaggiare Gojira dopo la splendida cerimonia di apertura delle Olimpiadi. Non eravamo in onda per poterla commentare, lo facciamo ex post. Non ha la stessa potenza, lo stesso valore, ma tant'è. Perché i Gojira ci conducono a Parigi, dove la politica francese continua a essere in fermento con tempi piuttosto lunghi, perché ricorderete che si voleva avere un nuovo governo per le Olimpiadi. Così non è stato. Michel Barnier è arrivata la nomina, è il nuovo premier e toccherà a lui l'arduo compito di formare una nuova compagine governativa. Come vi accennavo ieri, mentre gli analisti si dividono sulla lettura del comportamento di Emmanuel Macron dopo il voto elettorale, è stata una strategia audace, rischiosa, da vincitore o da perdente, quella di sciogliere il governo, andare alle urne, insomma tutta la partita che vi abbiamo raccontato negli scorsi mesi durante l'estate. E questa è la prima pagina di Nessun Luogo Lontano, tutta dedicata alla politica francese, poi quella statunitense, dobbiamo andare oltre oceano perché stanno scaldando voce, muscoli, temi i due candidati alla presidenza, Kamala Harris e Donald Trump. Dibattito televisivo, ore 3 del mattino italiana, martedì notte, 90 minuti di tempo, una penna, un block notes bianco, una bottiglietta d'acqua, microfono spento quando l'altro parla, nessun collaboratore, nessun suggeritore, domande le possono porre soltanto i due conduttori televisivi. Ecco gli ingredienti della sfida del secolo, gli stessi sostanzialmente della disastrosa performance di Joe Biden prima del suo ritiro. Vi daremo anche conto dell'esito degli ultimissimi sondaggi, Harris o Trump, e faremo il punto proprio sulla politica statunitense. Questi temi di quest'oggi, mentre voi scaldate i polpastrelli al 349-238-6666, noi vi raccontiamo altre notizie. La prima delle quali ci riporta in Tunisia per darvi conto anche lì della tormentata politica e campagna presidenziale tunisina. Lo sapete ormai, i candidati sono rimasti in tre, potrebbero diventare due. Uno è Kais Saied, presidente uscente, che lo sapete è stato contestatissimo dall'opposizione ma anche da tanti osservatori internazionali per aver svuotato di ogni prerogativa il Parlamento, la Corte Costituzionale, aver spesso imprigionato oppositori o giornalisti non compiacenti. Tra gli arrestati c'era anche Ayachi Zamel, che è uno dei tre candidati alle elezioni presidenziali tunisine, ma era stato liberato ieri sera, ma poi nuovamente arrestato. Peraltro alcune delle accuse sono piuttosto pesanti nei suoi confronti, una caterva di accuse peraltro. Tra queste c'è la falsificazione di firme, la violazione di dati personali, l'offerta di regalie per influenzare gli elettori. Questi reati, se ulteriormente confermati, chiaramente porteranno all'esclusione dalla corsa presidenziale Zamel. A quel punto Kais Saied sostanzialmente avrebbe la via libera ancora una volta per la poltrona presidenziale. E poi le notizie che arrivano dal Vicino Oriente: Israel Defense Forces si sarebbe ritirata dalla città di Jenin in Cisgiordania dopo una serie di raid che sono andati avanti per 10 giorni. Secondo il Ministero della Salute palestinese sono rimaste uccise 21 persone. Peraltro, mentre l'agenzia palestinese Wafa dava conto del fatto che l'operazione militare si sarebbe conclusa, in realtà IDF ha fatto sapere nelle scorse ore che i raid continueranno. Poi c'è un'altra notizia che probabilmente scuoterà anche la politica statunitense, perché un attivista statunitense è morta per un colpo di arma da fuoco durante le proteste contro le estensioni di alcuni insediamenti, quelle comunemente dette colonie, nella città di Beita, vicino a Nablus. Siamo sempre nella Cisgiordania, nei territori occupati. A renderlo noto sono la BBC e Agence France Presse. Secondo le autorità palestinesi, la donna sarebbe stata uccisa da proiettili sparati dall'esercito israeliano, che ha replicato di non essere a conoscenza dell'episodio e di aver avviato verifiche. Situazione quindi caldissima anche nei territori palestinesi. Rimane caldissima e tragica anche la situazione a Gaza: 17 le vittime nella striscia dove continuano le operazioni militari degli israeliani. Nel frattempo la portavoce delle Nazioni Unite, Stephanie Dujarric, perdonatemi, ha dichiarato che più di 1 milione di persone nella zona centrale della striscia, ma anche meridionale, non hanno ricevuto alcuna razione alimentare nel mese di agosto, e ha aggiunto che la situazione umanitaria a Gaza rimane oltre la catastrofe. L'inviato dell'Unione Europea per i Balcani Occidentali, Miroslav Lajčak, oggi in visita a Pristina, ha esortato il Kosovo e la Serbia a intensificare gli sforzi per i colloqui di normalizzazione. Questi, ha detto, sono decisivi per il cammino verso l'adesione al blocco dell'Unione Europea. In questa visita, l'inviato dell'Unione Europea ha incontrato il vice primo ministro kosovaro Bislimi, responsabile per il suo paese dei colloqui facilitati dall'Unione Europea, mentre secondo la stampa locale non è previsto che si rechi a Belgrado. Ucraina. Oggi il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è alla base aerea di Ramstein per i colloqui e l'incontro con il cosiddetto gruppo di contatto sull'Ucraina. Sono quei paesi occidentali alleati dell'Ucraina stessa. Come sapete, come ripetiamo da tempo, proverà ancora una volta ad avanzare la richiesta paese per paese, perché a ogni singolo paese spetta la decisione di poter utilizzare le armi occidentali anche in profondità nel territorio russo. Il presidente russo Vladimir Putin, da parte sua, ha definito l'offensiva ucraina nell'Ucraina orientale l'obiettivo prioritario delle forze russe, e ha minimizzato l'avanzata ucraina nella regione russa di Kursk. Poche ore fa il Cremlino batteva un'agenzia secondo la quale nel solo mese di agosto 10.000 ucraini avrebbero trasoldati 10.000 soldati ucraini tra morti e feriti sarebbero il bilancio della offensiva, dell'incursione appunto ucraina nel Kursk. Ieri il Parlamento ucraino ha approvato le nomine di 9 nuovi ministri in quello che è a tutti gli effetti il più ampio e corposo rimpasto dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina. Nei giorni scorsi vi abbiamo fatto sentire alcuni mal di pancia espressi da parlamentari ucraini dell'opposizione. Questa volta, grazie a Stanislav Jablonski, collega di Kiev, abbiamo raggiunto Eugenia Kravchuk, vicepresidente di Servitore del Popolo. È proprio il partito del presidente Zelensky che esprime il suo giudizio su questo rimpasto di governo. Sentite.
It was expected because in the time when there can't be any elections of the parliament.
Diciamo che questo rimpasto era prevedibile. Durante un conflitto aperto, in Ucraina non si possono tenere elezioni parlamentari e nemmeno presidenziali. Quindi il governo è l'unico organo che si può cambiare. Per quanto riguarda il Ministero degli Affari Esteri, si tratta di una decisione diretta del presidente, perché è lui il responsabile in ultima istanza della politica estera del paese. Zelensky ha ringraziato di cuore Dmytro Kuleba per il suo lavoro, mentre anche i membri del Parlamento hanno riconosciuto il grande servizio che ha prestato al paese, specialmente durante l'invasione su larga scala. Kuleba era a capo del ministero già prima dell'attacco della Russia, ha quindi ricoperto la stessa carica per 4 anni e, come ha giustamente detto il presidente, dopo un po' di tempo è necessario cambiare. Il sostituto Andriy Sybiha è un noto diplomatico ed una figura molto professionale. Conosco personalmente entrambi e posso dire che Sybiha ha un approccio molto sistematico al lavoro ed è capace di creare un'ottima atmosfera in tutte le organizzazioni in cui si trova. Nel 2022, durante l'invasione su larga scala, lavorava nell'ufficio del presidente curando le relazioni internazionali e la costruzione del sostegno all'Ucraina. Prima di quest'ultima nomina era vice ministro degli esteri ed era stato ambasciatore in diversi paesi, come ad esempio in Turchia. Sybiha ha la giusta sensibilità e sa come interfacciarsi con diversi partner internazionali. Forse è una figura meno pubblica di Kuleba, ma è molto concentrato sui risultati da raggiungere. Credo che poi sia stata una buona idea dare un mandato più ampio a Ola Stefanishina, che prima era vice prima ministra per l'integrazione europea e atlantica, mentre ora ha ottenuto anche la guida del Ministero della Giustizia. L'Ucraina è un paese candidato e uno dei nostri compiti è uniformare la legislazione nazionale a quella dell'Unione Europea. È logico che una persona responsabile di questo processo abbia anche un ruolo importante in tutto quello che concerne la legge.
Questa è la lettura, il commento e l'analisi da parte della vicepresidente del partito di Zelensky, servitore del popolo, Eugenia Kravchuk, raggiunta da Stanislav Jablonski a Kiev. Con la sua voce chiudiamo i nostri dossier internazionali, che ormai lo sapete sono fatti, spunti, notizie a volte apparentemente piccole ma che poi diventeranno le prossime puntate qui nel suo luogo lontano. Apriamo la nostra prima pagina, andiamo a Parigi, lo facciamo con un'altra voce.
J'aurai l'occasion dans quelques jours, dans quelques semaines, à peine devant le Parlement, de dire le grandi priorità legislative e le proposizioni.
Tra qualche giorno, tra qualche settimana, avrò la possibilità di riferire in Parlamento quali saranno le nuove priorità e i nuovi obiettivi del governo. Si tratterà di rispondere, nei tempi in cui riusciremo, alle sfide, alla rabbia, alla sofferenza, al sentimento di abbandono e ingiustizia che permea le nostre città, i nostri quartieri e le nostre campagne. Penso all'accesso ai servizi pubblici. A tal proposito, la scuola resterà la priorità del governo, la scuola della Repubblica. Penso anche alla sicurezza e alla questione immigrazione. Penso ovviamente anche al lavoro e alla qualità di vita dei francesi.
Penso ovviamente al lavoro e al livello di vita dei francesi.
Avete appena sentito la voce di Michel Barnier, che si trova una bella gatta da pelare tra le mani perché dovrà formare una nuova compagine governativa in quello che è un periodo piuttosto tormentato per la politica francese. Si passa da Attal, giovanissimo grande comunicatore, forse un filo meno esperto per usare un eufemismo, di politica, a invece un politico di lungo corso. Questa era la sua voce. Se volete capire meglio la figura di Michel Barnier, ci ha pensato Giulia Cannizzaro, sentite.
A 73 anni è il più anziano primo ministro della Quinta Repubblica e di certo non è il volto nuovo della politica francese. Michel Barnier ha alle spalle una lunga carriera, iniziata a soli 21 anni, come consigliere dipartimentale per la Savoia, anche se la passione per la politica nasce ben prima, quando a soli 14 anni entra nel movimento giovanile aderente al Raggruppamento per la Repubblica, partito di ispirazione neogollista che formerà il suo orientamento politico. Nato tra le montagne della Savoia e sposato con un avvocato da cui ha avuto 3 figli, Barnier non ha frequentato l'élite francese nella prestigiosa École Nationale d'Administration Sion, da cui molti dei leader del paese provengono, ma ha fatto la storia quando all'età di 27 anni è diventato il più giovane deputato mai eletto. Negli anni 90 viene eletto senatore come rappresentante del suo dipartimento. È stato ministro all'ambiente, agli esteri durante la presidenza di Jacques Chirac e all'agricoltura. Arriva a Bruxelles da commissario europeo agli affari regionali dal 99 al 2004, ci rimane da deputato europeo nel 2009 e poi di nuovo da commissario al mercato interno dal 2010 al 2014. Nel luglio 2016, un mese dopo che il Regno Unito ha votato per lasciare l'Unione Europea, l'allora presidente della Commissione Europea, Jean-Claude Juncker, lo ha scelto per negoziare l'accordo sulla Brexit, raggiungendo l'intesa nel 2020 su un accordo commerciale post-Brexit tra l'Unione Europea e il Regno Unito. Appassionato scalatore e sciatore, soprannominato Signor 110 Volt, per la freddezza delle sue decisioni, Barnier ha definito la negoziazione di Brexit come la scalata più difficile della sua vita. Ma quella da nuovo capo di governo nella Francia di oggi non sembra da meno.
Il nuovo governo in Francia sembra dover osservare una parete multitiro dal basso e dire non ce la farò mai a quella vetta, arrivare a quella vetta, pochi appigli, pochi appoggi, magari la roccia scivolosa, e questa è la sfida che attende Michel Barnier. Punto di domanda, giro la domanda stessa a Veronica Gennari, collega freelance da Parigi, firma fra gli altri dell'Espresso ma anche di Liberation. Veronica, ciao, buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, grazie mille.
Allora, sei d'accordo, una scalata quasi difficile tanto quanto aver gestito il dossier Brexit per Barnier?
Sicuramente è una scalata molto difficile, è una scalata che mi sento di definire anche inedita nel panorama francese. Infatti, dopo le elezioni legislative che si sono concluse il 7 di luglio e che hanno visto l'alleanza di sinistra, il Nouveau Front Populaire, come vincitore con maggioranza relativa, abbiamo adesso un Parlamento, l'Assemblée Nationale, quindi il Parlamento francese, totalmente spaccato. Ci sono tre grandi gruppi, sinistra, centro e destra, con pochi seggi di distanza l'uno dall'altro. I gruppi, le forze parlamentari dovranno quindi coalizzarsi, dovranno fare dei compromessi, cosa per noi italiani per esempio molto comune, ma assolutamente situazione inedita per i francesi, ed è una situazione che sta gettando il paese in una crisi politica. Quindi Michel Barnier entra in campo con questo clima politico.
La voce e l'analisi di Veronica Gennari in diretta da Parigi, che, per stare nella metafora che ci suggeriva una delle passioni di Michel Barnier, cioè quella della scalata e dell'arrampicata, a questo punto è come tracciare una via nuova. So che qualche alpinista ascolto avrà inteso perfettamente a cosa mi sto riferendo. Detto ciò, tra poco torno a te Veronica, c'ho però un messaggio interessante di un ascoltatore, 349-238-6666. Macron ha spiazzato la sinistra usandola e poi girandole le spalle con un primo ministro conservatore, ma come farà alle prossime elezioni? Tradire un alleato per una vittoria tattica porta a sconfitte strategiche. Veronica, ne parlavamo prima con tutta la redazione, abbiamo la sensazione, ma correggici se sbagliamo, che Macron stia navigando un po' a vista, cioè non abbia un disegno di lunghissimo periodo, ci sbagliamo?
La strategia messa in atto da Macron è diventata molto chiara nelle ultime settimane, tanti politologi, tanti specialisti ne hanno parlato. È chiaro che Macron, quello che ha fatto in realtà, sembra dalla dissoluzione fino ad oggi, dalla dissoluzione del Parlamento, intendo quella che ha portato alle elezioni legislative, era proprio l'idea, l'obiettivo di spaccare la sinistra per poter governare con un primo ministro di destra o comunque di centrodestra, non con un primo ministro di sinistra. È questo che ha fatto Macron in queste settimane, facendo aspettare così tanti francesi per un primo ministro, continuando queste consultazioni. Quindi in realtà la strategia di Macron è molto chiara ed è molto coerente. probabilmente non è di lunghe vedute, nel senso che non mira al 2027, alle prossime elezioni presidenziali, anche perché Macron, sappiamo, non si potrà presentare. Certo. Lui ha già fatto due mandati, quindi questa cosa non gli interessa.
Veronica Gennari, prima di ringraziarti e lasciarti al tuo lavoro, un'ultima domanda che ha a che fare con l'agenda di governo che verrà esplicitata nei prossimi giorni dello stesso Barnier. I temi sono tanti, c'è la scuola, c'è l'immigrazione, soprattutto dopo l'ultimo naufragio tragico nel Canale della Manica, c'è l'economia naturalmente. Aiutaci a capire una lista di priorità del futuro neonato governo.
Il nuovo premier sicuramente non si discosterà tanto dalla politica di Emmanuel Macron, del presidente, anche per questo che Emmanuel Macron ha deciso di nominare Michel Barnier. Il primo ministro ne ha già un po' parlato anche nel suo discorso che ha tenuto a Matignon ieri, ha parlato di continuare come prioritario il discorso scolastico, quindi quello che era già stato portato avanti dal governo di Gabriel Attal, l'ex a questo punto primo ministro. Altre priorità sono l'accesso ai servizi, la sicurezza sicuramente e, come dicevi giustamente anche tu Giampaolo, il controllo dell'immigrazione. Un altro tema che secondo me non sarà da meno sarà il rapporto con l'Europa. Macron infatti ha una politica fortemente europeista e Michel Barnier, l'abbiamo ascoltato anche dal suo curriculum, è ovviamente certo. una figura compatibile con l'Europa, molto importante anche per cercare di riassestare la Francia dopo il forte deficit in cui il paese è caduto.
Grazie mille. Veronica Gennari, lo ricordo, in diretta da Parigi, la leggete sull'Espresso, Liberazione, ma anche il Domani. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
Grazie, arrivederci.
Un altro messaggio al 349-238-6666 che sarà motivo per noi di analisi, di spunto. Avevate beatificato Macron come genio della politica, in realtà ha creato un grande casino, ma francamente è difficile che da questi microfoni noi si beatifichi qualcuno. Abbiamo riportato invece le due opinioni differenti. Macron che spariglia le carte con quella mossa inusitata per depotenziare alcune anime politiche della sua Francia, Macron invece con un po' l'acqua alla gola che si arrampica sugli specchi per tenersi la poltrona presidenziale. Queste sono un po' le due letture, se volete, molto antitetiche, molto polarizzanti e polarizzate, che vi proponevamo nelle scorse settimane. E adesso però io vi proporrei un'altra cosa, la borsa.
Nessun luogo è lontano.
Qu'est-ce qu'on attend d'un premier ministre? Je le dis avec humilité. Mais je pense qu'on attend de lui qu'il dise la vérité.
Cosa ci aspettiamo da un primo ministro oggi? Ci aspettiamo, prima di tutto, che dica la verità, anche quando questa è scomoda. La verità sul debito finanziario e sul debito ecologico, che pesano enormemente sulle spalle dei nostri giovani. Ci aspettiamo che dica la verità sull'influenza o il modo di aumentare ulteriormente l'influenza del nostro paese in Europa. La verità sul ruolo vitale che nei territori metropolitani e oltremare giocano gli attori economici, le nostre grandi imprese industriali, ma anche le imprese più piccole, artigianali, agricole e della pesca, di cui mi sono occupato come ministro. Bisogna dire la verità e io dirò la verità.
Il faudra dire la vérité e je dirai la vérité.
La dichiarazione programmatica di Michel Barnier, le vostre invece al 349-238-6666. Quella di Macron sembra una deriva antidemocratica. Perché fare delle elezioni se poi vengono ignorate? Ma che democrazia è questa? Scrive un ascoltatore, anzi un'ascoltatrice, Alessia. Buongiorno e ben ritrovato nel suo luogo lontano al professor Michele Marchi, storia contemporanea, Università di Bologna. Professore, buongiorno.
Salve, buongiorno.
Allora, c'è una lettura in Occidente, ma soprattutto in Italia, che forse non è esattamente a fuoco rispetto a quello che si sta compiendo in Francia dai cugini d'Oltralpe, perché l'ascoltatrice sostanzialmente punta il dito su Macron che avrebbe ignorato la volontà popolare. Però dobbiamo ricordare che il sistema istituzionale francese è molto molto differente. Alla fine mi sembra che Macron stia un po' facendo il presidente, cioè fa il suo.
Ma sì, senza ombra di dubbio, ma a parte il fatto che diciamo questa la scelta di Barnier arriva dopo giorni e dopo opzioni che sono state rimandate al mittente in larga parte anche dalle forze della sinistra. Non dimentichiamo che Bernard Cazeneuve, l'ex socialista, sì, era probabilmente già a Matignon, e sappiamo benissimo che all'interno del Partito Socialista si sono levate voci che non lo hanno voluto perché avrebbe significato rompere il patto del nuovo Front Populaire. Quindi insomma mi sembra che la scelta di Barnier in un'ottica francese, seppur sappiamo bene dopo quelle elezioni legislative e quei risultati, sia del tutto legittima da un punto di vista, diciamo così, del funzionamento delle istituzioni francesi. Altra cosa sarà vedere che tipo di governo riuscirà a costruire Barnier e se questo governo verrà eventualmente censurato. Non dimentichiamo che il sistema francese non prevede una fiducia parlamentare. Quindi questo governo può tranquillamente sopravvivere se non viene sfiduciato.
La voce e l'analisi del professor Michele Marchi, storia contemporanea Università di Bologna, che giustamente ci ricorda le diversità del sistema istituzionale e politico transalpino rispetto alle nostre e ci invita ancora una volta a utilizzare gli occhiali giusti ogni volta che si osserva un teatro, un quadrante diverso. Prima, professor Marchi, con la collega Veronica Gennaro in diretta da Parigi, complice anche una vecchia passione di Barnier, ci siamo un po' appoggiati a una metafora, Barnier anche scalatore, alpinista, e ci siamo detti, beh insomma, la formazione di questo governo assomiglia veramente a una bella via alpinistica, di quelle belle toste, forse addirittura con la roccia scivolosa e forse addirittura una via nuova da aprire. Intanto lui è il premier più anziano della Quinta Repubblica, per esempio, e poi questo suo tentativo arriva dopo una crisi che è particolarmente prolungata.
Sì, questo assolutamente, soprattutto innanzitutto diciamo che la prima difficoltà è che non ha una forza politica se non la sua, le Repubblicain, che hanno 47 rappresentanti all'interno dell'Assemblea Nazionale, sulla quale è certo di potersi, diciamo così, appoggiare. Un altro elemento di difficoltà, non lo dimentichiamo, è che la Francia ha ottenuto a metà giugno l'apertura di una procedura per deficit e di conseguenza entro il 20 di settembre il suo governo dovrà presentare il progetto per il rientro da questo deficit proprio a livello europeo. Quindi da un lato, diciamo così, la sua esperienza europea potrebbe aiutarlo da questo punto di vista, ma c'è questo importante primo passaggio da non dimenticare. Non dimentichiamo poi anche che entro il primo di ottobre il suo governo dovrà presentare la legge di bilancio, e sulla legge di bilancio e con l'apertura conseguente, diciamo così, della sessione ordinaria dell'Assemblea Nazionale, il rischio concreto potrebbe essere quello di incorrere di fronte ad una censura. Quindi è sicuramente un percorso ad ostacoli, direi che la metafora dello scalatore è più che adeguata.
La voce del professor Michele Marchi, Università di Bologna. Prima di ringraziare e lasciare al suo lavoro, professore, un'ultima domanda che ha a che fare con la politica estera, non prettamente economica, non prettamente europea. È pur vero che è sempre il presidente, cioè Emmanuel Macron, a dettare la linea in politica estera, ma secondo lei, mi rendo conto che la costringo a scrutare una sfera di cristallo un po' opaca al momento, dobbiamo attenderci cambiamenti rilevanti? Ricordo, ascoltatrici e ascoltatori, che oltre al conflitto in Ucraina e al conflitto in Vicino Oriente c'è un teatro particolarmente sdrucciolevole, nonostante le tante sabbie, cioè che è quello saheliano, dove la Francia se ne sta piano piano ritirando e sta perdendo parecchio mordente, professore.
No, io credo che non ci siano da attendere particolari scossoni, nel senso che non dimentichiamo ancora una volta che la politica estera, così come quella di difesa, resta nelle prerogative della Presidenza della Repubblica. È chiaro che Emmanuel Macron non è un Presidente della Repubblica forte, ma qui si potrebbe discutere sul fatto che la politica estera in generale francese dei prossimi mesi e da qui alle elezioni del 27 potrebbe non essere una politica così forte. D'altra parte la coppia Macron-Barnier soprattutto su questi temi potrebbe anche funzionare. Non dimentichiamo, lo ricordo, che ad esempio Emmanuel Macron avrebbe voluto Michel Barnier nel 2019 come commissario europeo. In realtà quando ci fu la bocciatura di Sylvie Goulard e poi venne scelto Thierry Breton, quel posto doveva essere di Michel Barnier, che lo stesso Barnier rifiutò. Michel Barnier ha un legame molto stretto con il segretario generale, uomo potentissimo dell'Eliseo, Alexis Scolaire, quindi io non mi attenderei sinceramente grandi rotture rispetto alla politica estera ed europea, in particolare francese.
Grazie mille, come sempre, professor Marchi, storia contemporanea, Università di Bologna, nostra guida sulle vicende francesi. Una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima, professore.
Grazie a lei e agli ascoltatori, grazie.
Tra pochissimo andremo oltreoceano, Stati Uniti, per darvi conto di come si stanno preparando i due candidati alla Casa Bianca, Kamala Harris, Donald Trump, il dibattito televisivo di martedì, ore 3 del mattino italiana. Già vi chiedo quanti di voi faranno la levataccio, tireranno dritto per gustarsi in diretta il dibattito televisivo. Tra poco vi ricordano anche le regole. Prima al 349-238-6666. Roberto da Padova esprime il suo disappunto o scetticismo sul sistema democratico francese. Dice: un primo ministro appartenente a uno dei partiti che non ha vinto le elezioni è assolutamente minoritario. Sono passati mesi dalle elezioni. Democrazia, puntini puntini, ma puntini puntini. Qualcun altro entra più nello specifico degli effetti delle mosse di Macron e lo intitola side effect, effetti collaterali, potremmo tradurre malamente. Dopo questo scherzetto di Macron all'elettorato di sinistra, alle prossime presidenziali, scrive l'ascoltatore Enrico, nessuno tra i progressisti si turerà il naso di nuovo per appoggiare un candidato di centro. E questa mi sembra una osservazione particolarmente interessante, ma staremo naturalmente a vedere. Come promesso, sapete che questo è un programma che è radiofonico a tutti gli effetti, ma ogni tanto si trasforma in un jet super veloce, per cui ci allacciamo le cinture e tempo a pochi secondi andiamo a New York.
Se diventerà presidente, penso che andremo incontro ad una crisi come quella del 29. Ecco cosa penso accadrà al nostro paese.
So he won't debate. But he and his running mate sure seem to have a lot to say about me.
Quindi Trump non parteciperà al dibattito, ma lui e il suo compagno di corsa sembrano avere tanto da dire su di me.
And by the way, don't you find some of their stuff to just be plain weird?
E a proposito, non vi sembra che alcune delle loro affermazioni siano strane?
Well, Donald.
Beh, Donald.
I do hope you'll reconsider to meet me on the debate stage.
Spero davvero che tu possa riconsiderare di incontrarmi per un dibattito.
Because as the saying goes, if you got something to say.
Perché come si suol dire? Sai qualcosa da dirmi?
Say it to my face.
Dimmelo in faccia.
Queste le voci dei protagonisti che tra circa 72 ore si fronteggeranno in diretta televisiva ABC, due commentatori, due conduttori, due giornalisti, nessun pubblico presente, nessuna possibilità di interagire con suggeritori, collaboratori. Tutto nelle loro teste, deve essere tutto chiaro, tutto preciso, e poi si scambieranno colpi di ferretto o di sciabola. Fate un po' voi. Intanto Manfredo da Firenze ha già risposto che non c'è verso di alzarsi alle 3 del mattino, come lo capisco, caro Manfredo, per guardarsi il dibattito. Tranquillo, noi il giorno dopo ve lo racconteremo con dovizia di particolari. Detto ciò, nel frattempo, in queste giornate, Antonio Taglia ha raggiunto Isabel Dienstag, che è una stratega politica democratica di Chicago. Lo sapete, spesso raggiungiamo quelli che sono comunicatori, analisti, spin doctor dei due partiti, repubblicani e democratici, per meglio capire come ci si muove in casi così importanti. A che punto è la campagna del Partito Democratico? Quali sono le strategie che il partito dovrebbe adottare per tentare di sconfiggere Donald Trump? Se vi sentite Isabel Dienstag.
Democrats have huge momentum after the Democratic National Convention.
Dopo la convention nazionale, i democratici hanno guadagnato uno slancio enorme, ma detto questo, rimane ancora moltissimo lavoro da fare e queste elezioni sono davvero in bilico. Non si può affatto pensare di dormire sugli allori. I democratici devono continuare a tenere il passo. È necessario sottolineare, ad esempio, come Donald Trump abbia ridotto i diritti delle donne. A mio avviso, queste elezioni saranno decise dal voto femminile, quindi bisogna continuare a rendere pubbliche le vicende di donne
a cui è stato negato accesso all'assistenza medica, all'aborto e agli altri bisogni riproduttivi. Poi, oltre alle questioni legate alle applicazioni delle misure politiche, l'altra strategia che i democratici devono continuare ad adottare consiste nel mantenere alto il senso del ridicolo. Ci troviamo di fronte come candidato alla vicepresidenza qualcuno come J.D. Vance, che detesta sentirsi sminuito. È davvero il peggio che puoi fargli. Il governatore Tim Walz, candidato democratico alla vicepresidenza, lo ha definito strambo e questo epiteto è stato ripreso e si è diffuso come un incendio su tutti i social media. Bene, a mio avviso è il modo migliore per irritarli. Per Trump vale la stessa cosa. All'improvviso è infastidito. Si è sorpreso del fatto che la gente non approvi le sue politiche verso le donne e adesso vorrebbe fornire la fecondazione in vitro gratuitamente. Bene, come pensa di ottenere questo risultato? Inoltre, ovviamente, si tratta di un provvedimento che fa infuriare la sua base elettorale e che sta seminando discordia all'interno del Partito Repubblicano. Ecco, questa mi pare una delle strade che possono condurre i democratici alla vittoria. Continuare a sminuire e ridicolizzare gli avversari. E poi tirare dritto e raccontare le misure che intendono adottare. Tra le politiche che si riveleranno importanti, a mio avviso, c'è l'accessibilità economica, dai prezzi delle case e degli affitti fino ai prezzi dei generi alimentari. Tutti questi sono temi che, secondo gli americani, specialmente gli americani della classe media, sono stati trascurati. Che cosa sta facendo il governo per noi? È un ritornello molto diffuso. Bene, Harris deve mostrare che non sarà solo un presidente delle due coste degli Stati Uniti, ma che sarà un presidente per tutti gli americani e ha bisogno di riuscire a far funzionare di nuovo questo paese anche per la classe media.
Work again for the middle class.
Al microfono del nostro Antonio Natale, la voce della stratega politica democratica raggiunta a Chicago, Isabel Dienstag. Adesso piccola pausa, andiamo a sentire come se la cava chi è la guida e poi torniamo con l'analisi sull'attesissimo confronto televisivo.
Nessun luogo è lontano.
Secondo i calcoli pubblicati dall'Economist a inizio mese, la media dei sondaggi nazionali negli Stati Uniti vede la candidata democratica Harris in testa con il 48% delle preferenze, si va da un minimo di 46,9 a un massimo di 49, mentre per Donald Trump, candidato repubblicano, ci sarebbe il 44,9% con una forbice che va dai 43,7 a un massimo di 46,1. Scorrendo gli altri sondaggi, tra cui per esempio quello condotto per il Telegraph in 7 stati indecisi, in buona sostanza si emerge che negli swinging state la Harris sarebbe di un filino in avanti, ma la Pennsylvania sarebbe quella dove Biden vinse nel 2020, diventerebbe il vero e proprio uno dei veri e propri campi di battaglia per questa tornata elettorale. Staremo a vedere già a partire da martedì notte, quando vi sarà il dibattito televisivo. Nel frattempo un ascoltatore, Mirko dagli Stati Uniti, ci fa un saluto in diretta. In questo momento lì è in vacanza, sta viaggiando da Florida, Carolina. L'aria che respiro, dice, è di una netta vittoria repubblicana in questi stati. Staremo a vedere naturalmente. Intanto buongiorno e ben ritrovato al professor Giovanni Borgognone, Università di Torino. Professore, buongiorno.
Buongiorno, buon pomeriggio a lei e a tutti gli ascoltatori.
Allora, davo conto dei sondaggi che vedono i due candidati molto molto vicini. Quando i sondaggi ci danno questa incertezza sull'esito elettorale, come si prepara un duello televisivo di questo tipo e soprattutto quanto questo duello andrà a spostare il voto? Cioè quanto incide e quanto è realmente importante, professore?
Ma diciamo innanzitutto che vi è grande attesa effettivamente per questo dibattito della prossima settimana. Però io credo che mentre in passato l'attenzione si sia focalizzata soprattutto su Donald Trump per quello che poteva dire, per i suoi attacchi, questa volta, stando anche ai commenti statunitensi, al centro della scena vi sarà soprattutto Kamala Harris per comprendere meglio il suo profilo politico. Diciamo che i sentimenti degli elettori nei confronti di Trump, nel bene e nel male, sono ormai consolidati. non li hanno modificati gli impeachment, l'impeachment a cui è stato sottoposto, non l'hanno modificato le inchieste giudiziarie, la condanna, neppure l'attentato che ha subito ha mosso in qualche modo da questo punto di vista i suoi consensi. L'opinione invece sulla sua avversaria è assolutamente volatile. Dopo l'uscita di scena di Biden ha visto appunto un'impennata di consensi, mentre prima era considerata effettivamente un personaggio anche, come dire, non dei più brillanti dell'amministrazione. Ma la liberazione che i democratici hanno sentito, diciamo, del peso di Joe Biden ha contato molto. Ebbene, il dibattito televisivo costituirà per lei proprio un'occasione fondamentale per consolidare tali consensi. La campagna elettorale dei repubblicani sta provando in qualche modo a presentare Harris come debole, fallimentare, pericolosamente liberal. Sì. La Harris dovrà dimostrare in qualche modo di saper rispondere per molti versi a queste accuse, che possono essere efficaci anche su una parte degli elettori democratici.
La voce e l'analisi del professor Giovanni Borgognone, Università di Torino. Professore, se la cifra della politica statunitense oramai da tempo è la polarizzazione, mi sembra di poter dire che Donald Trump in questo sia maestro, anzi ha contribuito in qualche modo a concretizzarla, a tratteggiarla. Mentre i democratici in generale, anche se non so se ha sentito la voce della stratega raggiunta dal nostro Antonio Talia, si sono dimostrati negli anni non, come dire, smaliziati, cattivi, tra mille virgolette, tanto quanto il fronte repubblicano. E come vede questo dibattito da questo punto di vista? Crede che la Harris dovrà in qualche modo adeguarsi a questa cifra? La stratega democratica diceva: dobbiamo far irritare l'avversario politico, dobbiamo irritarlo, provocarlo.
Io credo che la differenza stia anche proprio nella differenza dell'elettorato. Cioè, è vero che c'è una parte dell'elettorato repubblicano moderato che vede Trump in qualche modo un po' non molto positivamente, però è soprattutto il fronte democratico a essere diviso al proprio interno. Cioè, tra la componente liberale e quella moderata dei democratici ci sono differenze più profonde rispetto a quelle interne allo spettro repubblicano, ed è per questo che i democratici hanno maggiormente bisogno di dimostrare un'apertura bipartisan. È per questo che Kamala Harris ha anche detto nel discorso alla convention che prendeva in considerazione l'eventualità di avere anche un repubblicano all'interno del suo gabinetto. Insomma, sì, ha bisogno di dimostrare un'apertura che l'avversario invece non ha bisogno di dimostrare, perché invece piace la sua posizione intransigente e dura.
La voce del professor Giovanni Borgognone, la vostra, al 349-238-6666. Qualcuno tuona che quei sondaggi sono totalmente falsati. Se così fosse, gentile ascoltatore, intanto fornisca le prove, come si usa dire in questi casi. Ma detto ciò, posso capire lo scetticismo rispetto ai sondaggi, molto spesso non ci hanno beccato. Però vi do conto, allora, visto che citava i sondaggi, quelli pubblicati da Fox News, che è canale televisivo notoriamente vicino all'ambiente repubblicano. Questi risalgono al 28 di agosto. Secondo la Fox, mentre il sostegno all'ex presidente Trump è rimasto stabile, Kamala Harris ha guadagnato punti in quattro stati chiave: Arizona, Georgia, Nevada e North Carolina. Secondo Fox News, il successo della Harris è da imputare soprattutto al forte sostegno tra le donne, l'elettorato nero e i giovani elettori. Professor Borgognone, anche la stratega democratica al microfono di Antonio Talia puntava il dito e sottolineava l'importanza del voto femminile. Lei è d'accordo?
Sono d'accordo, è sicuramente una componente importante, uno dei motivi per i quali Harris in qualche modo è stata diciamo scelta in modo particolare, però come vicepresidente era un suo vantaggio l'essere donna sicuramente. Poi ha cercato di compensare questo con la scelta di un candidato common man, maschio, bianco, per la vicepresidenza come Tim Walz. Guardi, però questi dati, appunto, il favore che la Harris riesce ad avere tra giovani, tra le minoranze, tra le donne, è un fattore importante, ma non sarà certamente l'unico. Cioè, io credo che i sondaggi adesso siano per un verso significativi, ma per l'altro verso ancora molto prematuri, non ci possono dire molto di quello che succederà da qui a novembre. Tante cose possono ancora cambiare, il dibattito televisivo sicuramente conterà, gli elettori moderati si sono sentiti in qualche modo liberati da una candidatura che consideravano troppo debole come quella di Biden, ma quanto poi saranno disposti a sostenere la Harris, certo, questo è ancora da vedere.
E staremo a vedere. Intanto grazie mille per aver scrutato nella nostra sfera di cristallo il professor Giovanni Borgognone, Università di Torino. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima, professore.
Grazie a voi.
In chiusura un paio di messaggi al 349-238-6666. Gianni da Verona, vi dico come chiude il WhatsApp, dice: poveri noi. La storia della Harris certifica la morte dell'informazione italiana e internazionale, addirittura per anni descritta come inadatta, incapace, eccetera, eccetera. E voilà, oggi candidata e improvvisamente capace, empatica, una grandissima politica. Gentile Gianni, noi non l'abbiamo, abbiamo sempre detto che è stata una figura evanescente, abbiamo utilizzato questa parola, diafana, cioè politicamente non si è mai fatta vedere, non si è mai esposta, sempre all'ombra di Joe Biden. Non eravamo nemmeno in onda quando Joe Biden ha fatto un passo indietro, quindi per il momento non l'abbiamo celebrata, ecco, lungi da noi soprattutto celebrare, cerchiamo piuttosto di raccontare, di capire, di dare strumenti per meglio capire la complessa politica americana. Qualcun altro, Giovanni dal Kentucky, ma il suo ascoltatore sta viaggiando nelle roccaforti dei repubblicani, Florida e South Carolina saranno sempre per Trump, del resto anche dove, poi aggiunge, purtroppo vivo io appunto in Kentucky, così questo ascoltatore degli Stati Uniti che denuncia in qualche modo la sua preferenza politica. Detto ciò, tempo scaduto, gli ultimi secondi, quelli per ricordare quello che ci muove 7 giorni su 7, 24 ore su 24 e che ci muoverà anche in questa stagione. Tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. E tra i miei doveri c'è quello di ringraziare voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano, darvi appuntamento lunedì alle 16 in diretta. Un saluto, un buon weekend da Gianpaolo.